Gli scomparsi, dipinti murali di Remo Brindisi per la chiesa delle Carmelitane Scalze. A ricordarci che la facciata della chiesa delle Carmelitane Scalze in via del Carmelo Legnano negli anni 50 fu ricoperta dal ciclo pittorico di un famoso artista italiano, Remo Brindisi, è venuta lo scorso giugno la Paccia Longa. La tradizionale manifestazione impegnata a rinverdire la memoria storica del quartiere Canazza. In tale occasione ha collocato sul luogo le gigantografie dell'intera opera. Sollecitati a parlarne sulle pagine del mensile del nostro fedele lettore Lodolfo Terreni. Lo facciamo volentieri, anche grazie alle immagini originali cortesemente fornite dalle sorelle dal monastero. La chiesetta è dedicata a San Giuseppe Lavoratore, la cui costruzione iniziò nel 1950. I lavori della chiesa e il completamento della sede della comunità religiosa furono finanziati dalla munifica famiglia dell'industriale legnanese Carlo Mocchetti, che, secondo le direttive di un artista, quasi certamente Enzo Pagani, invitò pittori di chiara fama a illustrare l'edificio religioso. Ognuno doveva portare il meglio della propria arte per decorare il pronao, preparare le pale degli altari, affrescare l'arco dell'altar maggiore, costruire le porte in bronzo e preparare le vetrate. Come ricorda un testo dell'allora preosto della nostra città, Virgilio Cappelletti. Questi giudicò il ciclo di opere con competenza, almeno dal suo punto di vista, per una parte ancora legata allo scopo didattico dei temi sacri rappresentati, che è l'origine stessa dell'arte occidentale, ovvero alla necessità di una rappresentazione realistica affinché anche l'illetterato possa comprendere attraverso una partecipazione empatica le parole della Sacra Scrittura. Riguardo le opere ancora esistenti all'interno della Chiesa, la pala murale dell'altare maggiore è di Achille Funi, 1890-1972, noto esponente del classicismo novecentesco, il cui soggetto è una grande sacra famiglia, nella quale sono messi in risalto la figura di San Giuseppe e i suoi attrezzi da falegname, in rapporto alla dedicazione della chiesa. Nell'altare laterale destro, a metà del corpo dell'edificio, è il dipinto Sacro Cuore, attorniato anche da componenti della famiglia Mocchetti, del pittore Elia Fantuzzi, 1909-1987, che sviluppò una figurazione giocata su effetti di luce e di colore. Nell'altare opposto, sul lato sinistro, è la pala di Enzo Morelli, 1896-1976. Madonna col bambino e angeli, opera che il prevosto considerò molto fine, composta, religiosa, di una religiosità primitiva. All'interno della chiesa sono invece andati persi i dipinti che il noto pittore Pompeo Borra 1898-1973 realizzò per l'arco dell'altare maggiore con i quattro evangelisti attorno al Padre Eterno, così poco divinamente differenziato, secondo un monsignore, da quei poveri quattro uomini. Nel suo testo critico, il Cappelletti parla anche della porte in bronzo dell'artista Bruno Calvani, 1904-1986. Non accenna ad altre opere, quali una porta laterale in rame sbalzato di Nino Cassani, 1930, o le vetrate, quattro circolari, del pittore astrattista Mario Reggiani, 1897-1980, che danno luce alla navata della chiesa. Si dilunga invece in altre considerazioni, affrontando brevemente anche quella che chiama l'esperienza didattico-liturgica, riferendosi in particolare alla pittura di Remo Brindisi sulla facciata della chiesa, la quale, affinché raggiunga lo scopo della pittura nell'ambiente sacro, cioè di insegnare a commuovere, bisogna attendere che ogni osservatore di oggi riesca a staccare l'occhio e la mente dall'apparenza, ossia dal reale, per vedere il non immediatamente visibile e la verità impalpabile. I murales di Brindisi. La decorazione del piccolo pronao che introduce alla chiesetta fu realizzata dal pittore Remo Brindisi 1918-1996, con episodi salienti della vita del profeta Elia. Fu scelto questo profeta in quanto l'ordine della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, sorto nell'XI secolo in Palestina, sul monte in cui Elia visse e svolse la sua missione, lo considera proprio padre e ispiratore. Il profeta è una delle figure più rilevanti dell'Antico Testamento, le cui gesta sono narrate nei due libri dei re della Bibbia, delle quali riportiamo un riassunto in relazione ai dipinti del Brindisi. Elia, ovvero il mio Dio è Yahweh, nome proprio della divinità del monoteismo ebraico, nacque verso la fine del X secolo avanti Cristo e svolse gran parte della sua missione sotto il regno del pavido Acab. Docile strumento nelle mani dell'intrigante moglie Jezabel, di origine fenicia, che aveva imposto il culto del dio Baal. Quando ormai il monoteismo pareva soffocato e la maggioranza del popolo aveva abbracciato l'idolatria, Elia si presentò dinanzi al re Acab per annunciargli, come castigo, 3 anni di siccità. «Per la vita di Yahweh, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia fino a quando io lo dirò». Perseguitato per questo da Acab, Elia, sempre per volere di Dio, rimase per 3 anni nascosto sino a quando Dio stesso gli si rivolse ancora per mandarlo da Acab e far cessare la tremenda siccità. Egli ritornò dal re e, per dimostrare la inanità degli idoli, lanciò la sfida sul Monte Carmelo contro i 450 profeti di Baal. Quando sul solo altare sacrificale innalzato da Elia si accese prodigiosamente la fiamma e l'acqua invocata scese a porre fine alla siccità, il popolo esultante linciò i sacerdoti idolatri. Quest'ultimo episodio è l'inizio del ciclo pittorico del Brindisi, come si rileva dall'immagine fotografica complessiva, in cui si vedono il portone d'ingresso, il prelato e una monaca di spalle per non farsi riprendere da fotografo, con i dipinti ancora rinchiusi entro le fasce di recinzione. È nella parte a sinistra che si osserva l'inizio di rappresentazione con il fuoco dell'altare sacrificale innalzato da Elia e a braccia tese invoca il Signore, mentre nello spazio sopra il portone sembra finalmente giungere dal cielo una cortina d'acqua. Amara e incomprensibile apparve ad Elia la necessità di sottrarsi con la fuga dell'ira del furente Jezabel. Braccato nel deserto, l'intransigente profeta ebbe un momento di sconforto, ma con l'aiuto di un angelo riuscì a riprendere la forza e a rimettersi in cammino per tornare alle sorgenti della pura fede. Il fiero profeta, che indossava un mantello di pelle sopra un rozzo grembiule stretto ai fianchi, come 8 secoli dopo vestì il precursore di Cristo. Giovanni Battista, di cui la prefigurazione tornò con rinnovato zelo in mezzo al popolo di Dio, ma non assistente al pieno trionfo di Yahweh, il Signore. L'opera di riedificazione spirituale venne portata avanti con pieno successo dal suo discepolo Eliseo, che fu anche l'unico testimone della misteriosa fine di Elia. In una specie di estasi profetica, vide apparire un carro e dei cavalli di fuoco e l'improvviso elevarsi in cielo del profeta. Questo episodio è un tema del dipinto nella parte destra della facciata della chiesetta. Sulla breve parete che chiude a destra il pronao, il pittore rappresentò alcune scene che sembrano precedere cronologicamente quelle a destra della facciata a testé descritte, come se la lettura dell'intero ciclo procedesse prima a sinistra verso destra, almeno sino a sopra portone, e poi da destra verso sinistra. Infatti, su questa parete paiono svolgersi i fatti anteriori alla salita in cielo di Elia, quando il profeta fu costretto a salvarsi con la fuga verso il deserto e si abbandonò allo sconforto e alla stanchezza, ma fu salvato dal cibo che gli propiziò un angelo, camminando poi per 40 giorni e 40 notti, finché giunse al monte di Dio nel Sinai. Era quello il monte sul quale Mosè si era incontrato con il Signore, che gli aveva dato le tavole dei 10 comandamenti. Nel dipinto di Remo Brindisi, l'anziano Elia siede su un monte e un angelo gli tende la mano, mentre in basso il profeta incontra il giovane Eliseo. Il racconto biblico riporta che Elia entrò in una caverna per trascorrervi la notte, quando sentì una voce che gli diceva: «Esci e fermati sul monte, passa al Signore». Ed ecco, il Signore passò. Ci fu un mormorio di un vento leggero e il profeta sentì allora una voce che gli chiedeva: «Che fai qui, Elia?» Il profeta rispose: «Il popolo di Israele ha abbandonato la tua alleanza per seguire falsi dei. Io sono rimasto solo a parlare per te, Signore, ed ecco che vogliono togliermi la vita». E Dio: «Tu non temere, torna sui tuoi passi, nella terra di Israele. Là troverai Eliseo, che io ho scelto come profeta dopo di te. Tu lo chiamerai e lo consacrerai». Elia trovò Eliseo, mentre questi arava i suoi campi, gli si avvicinò e gli gettò addosso il mantello, trasmettendogli così il suo incarico. La sorte dell'opera. Remo Brindisi, impegnandosi nella realizzazione della pittura murale esterna nel pronao, ebbe il torto di lavorare imprigionato in un portico che l'ammazza e che fa della sua opera, pur molti motivi intelligenti e pieni di bravura, soltanto un'interessante scenografia. Osserva nel suo testo critico il prevosto, che prosegue dicendo: «Noi, la sua arte e la sua visione del suo tema complesso, vorremmo definirla così: astrazione dell'anima dell'episodio, proiettata come lui la vede, spoglia di ogni tradizionale esigenza di forma, anche se a volte ubbidisce alla richiesta di un modellato dal quale ha divorziato». Brindisi, artista di impegno politico e civile, aveva abbordato una nuova originale figurazione ricorrendo a un segno espressionista con chiare tendenze dell'astratto informale, secondo gli orientamenti del tempo. Più giovane del gruppo dei pittori della chiesa delle Carmelitane, non poteva che portare un linguaggio più innovativo dei colleghi che avevano vissuto la stagione, quella classicistica del cosiddetto Novecento. Dunque, i suoi dipinti, visibili sino al 1959, pur riconoscendone il valore, furono considerate dal prelato non sufficientemente comprensibili, in quanto si allontanavano da una figurazione realistica, che avrebbe meglio coinvolto emotivamente il fedele, il quale invece si sarebbe trovato di fronte a una scenografia fortemente d'impatto, senza comprendere il significato. Quindi i dipinti furono eliminati, scappellandoli e tinteggiando la parete. Evidentemente ciò rispondeva anche al desiderio di sopprimerli della priora, che al tempo dei lavori era Madre Teresa di Gesù, venuta dal monastero di Milano con un gruppo di monache, tra le quali Suor Maria di Gesù, al secolo principessa Paternò Castello. Remo Brindisi, uno dei maggiori artisti italiani del secolo scorso, nasce a Roma nel 1918. Dopo aver frequentato diverse scuole d'arte del centro d'Italia, nell'ultima guerra, fugge dalla prigionia tedesca rifugiandosi a Venezia, dove si lega a Carlo Cardazzo, esponendo nella sua celebre galleria il Cavallino. Negli anni 40 e 50 partecipa alle biennali veneziane e alle quadriennali romane, utilizzando caratteri espressionisti nell'ambito della nuova figurazione, con tendenze vicine allo stile informale. Trasferitosi a Milano nel 1947, dove Cardazzo ha aperto la galleria Il Naviglio, si avvicina a gruppi di artisti d'orientamento prima neocubista, poi realista, che abbandona nel 1955. Propone temi di contenuto sociopolitico, fra cui il ciclo Storia del fascismo, mentre sviluppa una vasta produzione con soggetti ricorrenti quali pastorelli, Venezie, paternità, oppositori. Presidente della Triennale di Milano nel 1973, è docente e direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Macerata. Riceve la medaglia d'oro della pubblica istruzione per meriti culturali. La sua passione per l'arte lo porta a realizzare nel 1971 a Lido di Spina, Comacchio, provincia di Ferrara, l'originale Casa Museo, su progetto dell'artista designer Nanda Vigo, intestato a suo nome, in cui raccoglie le opere dei maggiori artisti contemporanei. Qui muore nel 1996.